Stai studiando una nuova lingua o conosci qualcuno che lo sta facendo? La 2018 SPS National Languages Competition è aperta fino al 18 novembre. Per maggiori informazioni visita sbs.com.au/nlc18.
Nel sabato di Shabbat, giorno di preghiera per gli ebrei, un uomo che nelle scorse ore è stato identificato come Robert Bowers è entrato nella sinagoga di Pittsburgh, nello stato di Pennsylvania, gridando «Gli ebrei devono morire!» ed ha fatto fuoco nel tempio, commettendo una strage. Sono 11 morti di questa strage, almeno 6 persone sarebbero state ferite ed il fatto è stato descritto come uno dei peggiori attacchi antisemitici nella storia recente americana. Noi questa mattina ne parliamo con Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno Francesca e buongiorno e buona settimana agli ascoltatori.
Allora, abbiamo detto che il killer nelle scorse ore è stato identificato, si chiama Robert Bowers, è bianco, 46enne ed è stato formalmente accusato del massacro di Pittsburgh. Nei suoi confronti sono stati presentati 29 capi d'accusa. Ecco, che cosa sappiamo del killer?
Il killer è un uomo bianco con la barba, ha agito vestito in jeans e con una giacchetta verde, era armato, pesantemente armato, pare avesse un fucile semiautomatico, ormai simbolo di queste stragi americane. L'uomo è più noto per quello che ha scritto sui suoi social prima di compiere l'attacco che per quanto abbia detto dopo essere stato catturato e ferito e piantonato in ospedale prima di essere trasferito in carcere. Ha ingaggiato anche un conflitto a fuoco con la polizia che era intervenuta, 4 gli agenti feriti nello scambio di colpi d'arma da fuoco successivo all'arrivo della polizia nella sinagoga, l'albero della vita, il nome della sinagoga del quartiere ebreo di Pittsburgh. L'uomo ha detto nel momento in cui ha avviato la sua carneficina tutti gli ebrei devono morire, è stato sentito gridare così, ha poi spiegato che agli inquirenti che lo interrogavano che gli ebrei stanno conquistando, stanno occupando, stanno condizionando gli Stati Uniti e che quindi devono essere eliminati, è senz'altro un esponente del razzismo antisemita che sta prendendo voce in questo momento negli Stati Uniti, in questa fase della campagna elettorale. Una caratteristica che differenzia il killer della sinagoga dal serial bomber che nei giorni scorsi aveva distribuito, mandato ordigni esplosivi, fortunatamente nessuno è esploso, ad almeno 12 esponenti democratici o comunque oppositori del presidente Trump, e che il killer della sinagoga non è un sostenitore di Trump, cioè considera il presidente Trump troppo morbido sui temi che gli stanno a cuore, mentre invece il serial bomber era un fan di Trump, di cui postava commenti favorevoli, di cui aveva tappezzato di manifesti il suo van, mentre il killer di Pittsburgh aveva tappezzato di commenti critici del presidente i suoi social. Questo però non vuol dire che non vi sia un nesso tra il clima divisorio, pesantemente divisorio, che si è creato negli Stati Uniti in seguito ai commenti spesso virulenti del presidente Trump e l'ondata di violenza che si sta abbattendo nella politica, dalla violenza verbale. Siamo passati alle intimidazioni degli ordigni esplosivi inviati per posta, alla strage nella
sinagoga di Pittsburgh. Ecco, Giampiero, proprio a questo proposito, questo massacro arriva a 10 giorni dalle elezioni di metà mandato per Trump. Segue appunto quello che hai ricordato, questi 13 pacchi bomba inviati ad esponenti democratici durante appunto la scorsa settimana. Insomma, tutto come dici tu sembra confermare un clima molto teso negli Stati Uniti in queste pre-elezioni di metà mandato. Ma c'è un aspetto di questa vicenda che vorrei discutere con te. Allora, lo ricordiamo, Robert Bowers è stato formalmente accusato e nei suoi confronti sono stati presentati 29 capi d'accusa, tra cui anche quello di crimine d'odio. L'inchiesta è ancora in corso ed è per conto dell'FBI, ma questo massacro non è stato classificato come atto terroristico. Come mai? Cioè, qual è la differenza tra crimine d'odio e atto terroristico? Se appunto abbiamo visto che la dinamica è molto simile a quella che altre volte è stata definita così.
In realtà l'inchiesta è un'inchiesta federale, molto spesso si articola lungo filoni giudiziari sottilmente diversi l'uno dall'altro, anche molte stragi nelle scuole non vengono classificate come atti di terrorismo, ma vengono attribuiti a tipologie diverse di reato. Uno potrebbe sostenere che chiunque colpisca in modo indiscriminato persone innocenti e civili e che intenti alle loro normali attività compie un atto di terrorismo, ma la legge americana fa delle distinzioni. Questo lo considera un delitto razzista mirato contro un'etnia o un gruppo sociale, in questo caso un gruppo religioso, ma non lo classifica come terrorismo. Il risultato poi dal punto di vista dell'inchiesta è sostanzialmente lo stesso e può concludersi, almeno nel caso di Bowles, con la condanna alla pena capitale.
Citavi la questione della pena di morte. Donald Trump parla di odio terribile negli Stati Uniti e per questi crimini dovrebbe esserci la pena di morte, ha detto, e le leggi al riguardo dovrebbero essere rafforzate. Allo stesso tempo Trump non ha neanche avuto tanti ripensamenti sulla politica delle armi negli Stati Uniti, dato che ha detto che appunto la legge sulle armi americane ha poco a che fare con quello che è successo a Pittsburgh. Giampiero, è possibile appunto che per questo crimine a quest'uomo venga data la pena di morte alla fine del processo?
Sì, è possibile, perché in casi di delitti federali con motivazioni o terroristiche o razziali la pena di morte è già stata comminata. Ricordiamo il caso di Timothy McVeigh, l'ex militare nella guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo del 91, che fu responsabile della strage di Oklahoma City nel 1995, ricordo a memoria, potrebbe essere 96, e lui venne condannato a morte e la pena di capitale è stata eseguita in un carcere dell'Indiana all'inizio del XXI secolo. Quindi senz'altro è possibile, a meno che i legali di Bowles non riescano a dimostrare una qualche sua incapacità di intendere e di volere al momento in cui ha agito, o riescono a trovargli qualche attenuante rispetto a quello che appare anche per gli annunci da lui fatti sui social, un delitto premeditato e non un raptus. Per quanto riguarda il presidente Trump, certo, in questo momento denuncia l'odio che si è impossessato della politica della società americana, parla di unità, ma il primo untore di odio è il presidente, con le sue prese di posizione molto spesso di intolleranza e di forte e netta divisione del paese, ecco, anche con la sua tendenza, dimostrata già con i fatti di Charlottesville l'estate del 2017, a mettere sullo stesso piano razzisti e antirazzisti accomunati nell'etichetta di violenti. Per quanto riguarda poi le armi, Trump non ha fatto marcia indietro sulle armi dopo la strage di Las Vegas, la più grave mai verificatasi, negli Stati Uniti e dopo le numerose sparatorie nelle scuole nello scorso anno scolastico fino alla strage di Parkland in Florida. Allora suggerì di armare professori e bidelli, questa volta ha detto che se la sinagoga avesse avuto dei vigilanti armati sulla porta questo non sarebbe successo. Ci vuole poco a suggerire di armare i ministri di culto e i fedeli per evitare incursioni in sinagoghe o in luoghi di culto. Tra l'altro non sono fuori dalla tradizione delle sparatorie americane, perché ce ne fu una dettata da motivi personali nel 2005, mi sembra, in Wisconsin, e ce ne fu una gravissima nel 2016 nella South Carolina, dove in una chiesa di Charleston 9 neri furono uccisi da un ragazzo suprematista bianco, un ventenne, che anche lui sta aspettando l'esecuzione in un qualche carcere del sud degli Stati Uniti.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.